Ritrovati con gli appuntamenti curati dalla redazione. Uno degli eventi che ha segnato le scorse ore è stata la manifestazione che a Roma ha visto assieme una parte del mondo dei cosiddetti ultra e l'estrema destra italiana. Una manifestazione che poi ha avuto anche momenti di tensione, degenerata in uno scontro e anche parzialmente in una caccia al giornalista. Ne parliamo con un graditissimo ospite, Valerio Piccioni, che è giornalista della Gazzetta dello Sport, molto attento al tema anche delle degenerazioni, insomma, che vi sono state in passato nel mondo del calcio, molto attento al tema del razzismo e anche animatore da 20 anni di un'importantissima iniziativa, la Corsa di Miguel, che ogni gennaio porta ormai migliaia di romani, non solo di romani, sulle strade della capitale in nome dell'antirazzismo nel ricordo di una vita stroncata dallo spietato regime argentino degli anni 70. Valerio, grazie per essere con noi. La prima domanda che ti farei è per l'appunto che cosa ha suscitato in un osservatore molto attento come sei tu la manifestazione ieri. È qualcosa di nuovo o il massimo è qualcosa che già conoscevamo?
No, sicuramente è qualcosa che già conoscevamo, però in modalità anche nuove, nel senso che proprio il momento, cioè l'assenza del calcio dagli stadi, o meglio l'assenza della gente dagli stadi, poi gli stadi riapriranno, ma senza persone, evidentemente ha fatto un po' in qualche modo gettare la maschera a un certo tipo di atteggiamento e a questa alleanza che, come hai detto tu prima, c'è tra estrema destra ed alcuni gruppi ultra. Il calcio sostanzialmente è sequestrato quindi da una parte politica che si prende, diciamo, la scena, il palcoscenico, si prende ovviamente tutta la grande emotività sociale del calcio e per cercare di far passare dei messaggi. E come li fai passare questi messaggi? Li fai passare con la violenza e li fai passare con la caccia al giornalista, li fai passare con questi rituali, devo dire, molto stanti, molto vecchi, che però funzionano sempre perché catturano anche a volte la disperazione delle persone, il senso di smarrimento. Non dimentichiamo che siamo stati dentro casa per 2-3 mesi e abbiamo avuto una socialità molto ridotta, per non dire assente. Non possiamo pensare che un computer, un telefonino siano la stessa cosa del vedersi di persona, del guardarsi negli occhi, eccetera. E in tutto questo, diciamo, c'è chi si impossessa di questi problemi, li trasforma, diciamo, in violenza e strumentalizza lo sport. Più che strumentalizza, direi si prende quello che può dare il calcio in termini di visibilità, di mobilitazione delle persone, di emotività, come ho detto prima. È un problema grande, e lo abbiamo riscontrato in tutti questi anni con una serie di episodi e di vicende che sono accadute negli stadi italiani, ed è un peccato perché direi che invece il calcio poi comunque ha dimostrato, e lo sport proprio in questi giorni, di avere invece un'anima, ecco, perché tutto quello che sta succedendo dopo la morte di George Floyd ci dice che si è mosso qualcosa, ecco, anche in persone, anche in mondi dove questo genere di argomenti era considerato come una sorta di invasione della politica, no? Ma sappiamo benissimo che la lotta al razzismo non è che è una questione di un partito o di un altro, la lotta al razzismo è la base di una convivenza, di una comunità, della socializzazione tra le persone, quindi ridurla a una sorta di scontro tra partiti è sempre stato ridicolo. E quindi, ecco, se possiamo deviare un po' l'argomento dall'argomento iniziale, dal sabato alla domenica abbiamo avuto delle manifestazioni, diciamo, di gente anonima, ma anche invece delle manifestazioni di persone che hanno un grande ascendente sulle persone, quali i calciatori, poi naturalmente in tutto il mondo anche tanti altri tipi di sportivi, prima fra tutti quelli della NBA, che ci dicono che questo è un problema che oggi si vive in maniera diversa, forse perché usciamo, non ne siamo ancora usciti da questi mesi così tragici in cui siamo stati davvero tutti uguali di fronte al virus, e anzi paradossalmente proprio il mondo sviluppato è stato colpito di più e presenta il bilancio più feroce e più tragico di vittime e di contagiati.
Certo. Beh, poi ci arriviamo. La tua sensazione è comunque, col fatto che evidentemente gli stadi resteranno chiusi, altre manifestazioni saranno possibili nel prossimo futuro? Cioè quello sarà lo sfogatoio, diciamo, del mondo ultra fin quando non si tornerà nelle curve? Ci saranno altre possibili frizioni, tensioni, si cercherà di cavalcare, o questo, che da alcuni è stato interpretato come un mezzo flop, potrebbe forse un attimo frenare questa tipologia di protesta?
Ma diciamo che è una protesta nuova, nel senso che il confine tra, come dire, espressione politica e questa condizione di ultra è saltato, no? Gli ultra hanno sempre rivendicato un mondo a parte, un mondo dove anche certe logiche di divisione tra schieramenti non ci sono, dove c'è qualcosa che unisce più che divide. Invece in questo caso direi che proprio si è respirato questo senso di appartenenza all'estrema destra, questa situazione che peraltro, da quello che si è capito, ha messo in difficoltà anche alcuni organizzatori, e poi peraltro l'occasione degli scontri è stata un momento di tensione proprio tra gli stessi ultra, quindi anche questo è stata una caratteristica nuova, non del tutto nuova. E c'è un problema, nel senso che la chiusura dello stadio, la chiusura, o meglio la non disponibilità di un momento che assorbiva, diciamo, tutto questo movimento, questo muoversi delle persone, potrà creare magari qualche problema in termini di gestione anche delle situazioni, di quello che succederà fuori dallo stadio. Ovviamente l'augurio è che questo non succeda, non deve succedere, perché sarebbe il colmo, diciamo, di fronte a questa situazione, che certamente è una situazione che non ha deciso qualcuno, perché, voglio dire, giocare a porte chiuse è una necessità, nel senso, o giocare a porte chiuse o non giocavi, non c'era alternativa. E quindi, ecco, francamente non lo so, ecco, io però delle preoccupazioni ce l'ho, proprio perché diciamo l'assenza di questo momento di vita in comune, ecco, che c'è in una curva di uno stadio, può provocare evidentemente la ricerca di altri luoghi, di altri palcoscenici dove rivendicare una propria visibilità e purtroppo farlo con la violenza.
Certo. Sono arrivati però negli scorsi giorni appunto anche dei segnali importanti dalla morte, dall'uccisione di George Floyd in poi, insomma, anche il mondo del calcio, quello dei veri protagonisti, dei calciatori, in qualche modo si è messo in campo idealmente in questa lotta contro il razzismo. Sono segnali nuovi, importanti, segno di una nuova consapevolezza?
Sì, ne parlavamo prima e io sì, sono abbastanza sorpreso, perché diciamo che c'è sempre nel mondo dello sport storicamente una grande prudenza quasi istituzionale, come se dire qualcosa di differente, diciamo, dalla vicenda tecnica, dal gol, dal risultato, dalla medaglia mancata, conquistata, potesse sempre produrre un problema. Noi non dobbiamo dimenticare che il più grande gesto di ribellione contro il razzismo della storia dello sport, cioè il momento in cui John Carlos e Tommy Smith salirono sul podio di Città del Messico con il guanto nero, fu considerato da una gran parte delle istituzioni sportive come una violazione, una gravissima violazione del protocollo, e questo tipo di discriminazione Carlos e Smith lo hanno sentito fino a pochi anni fa nella loro vita. Peter Norman, il secondo arrivato, che aveva solidarizzato con la loro protesta indossando un distintivo dell'organizzazione che aveva appunto proposto l'iniziativa di Carlos e Smith, è stato considerato un reietto in Australia per lungo tempo. Ecco, questo per dire che non è scontata, certo sono passati degli anni, ma non è scontata la ribellione dei campioni dello sport contro questo genere di fenomeni e contro il razzismo. Quindi quanto è accaduto ha fatto un po' il giro del mondo. Sai qual è il problema, secondo me? Il problema è che c'è un razzismo, vorrei dire, da copertina, da prima pagina, che a un certo punto riesce mediaticamente a impossessarsi della scena e quindi a lasciare che viaggino tra un luogo e l'altro del mondo queste parole d'ordine. È ovviamente un fatto bellissimo. Poi però c'è il razzismo sotto casa, c'è il razzismo del campetto, c'è il razzismo a riflettori spenti, e su quello è sempre più difficile e complicato lottare e prendere posizione. E a volte su questo le istituzioni sono anche molto più pigre, perché adesso naturalmente non c'è nessuno che può ostacolare. Avete visto quello che ha detto la FIFA sulle proteste dei calciatori, no? Le ha considerate stralegittime, anzi addirittura necessarie. Non si è mai visto una cosa del genere, veramente è una rottura rispetto a un certo tipo di atteggiamenti. Però poi esiste, ripeto, esiste l'intolleranza della porta accanto, e su quella siamo ancora indietro, secondo me.
Viene in mente, naturalmente, con i tuoi riferimenti al razzismo della porta accanto, al razzismo dei campetti, una figura straordinaria che ci ha da poco lasciati, naturalmente, Mauro Valeri. Chi era Mauro Valeri?
Ma Mauro era una persona, intanto un grandissimo studioso, uno dei più grandi intellettuali dello sport, e il più grande studioso sicuramente italiano delle discriminazioni e dei razzismi di ogni tipo nel mondo dello sport, peraltro fotografato proprio in un momento in cui questo nostro paese cambiava identità dal punto di vista etnico, culturale, linguistico, e diventava qualcosa di molto più ricco ma anche di molto più complesso. Ma Mauro non era soltanto uno studioso, un sociologo che stava magari a casa sua e a un certo punto si innamorava di alcuni personaggi. Citiamo per tutti questa storia, biografia di Leone Iacovacci, che è già diventata film, il pugile nero italiano a cui il fascismo volle negare il diritto di poter essere campione europeo a tutti gli effetti. Non era soltanto questo, era anche una persona che si sporcava le mani, perché andava nelle società di calcio, di Serie A, di Serie B, di Serie C, e si confrontava anche con un certo tipo di superficialità, di non perfetta conoscenza, di mancanza di coscienza di fronte ad alcuni problemi, questo atteggiamento riduzionista che a volte contraddistingue anche il modo con cui lo sport si pone di fronte al fenomeno del razzismo. Sì, ma lasciamoli stare, non ne parliamo, non gli diamo troppo peso, eccetera, eccetera. E invece lui, diciamo, è stato un protagonista proprio di questo tipo di vita culturale dello sport, cioè il momento in cui anche lì certi muri, certe barriere hanno cominciato per fortuna a rompersi, e grazie proprio alla pazienza, a questo essere bastian contrario in tempi in cui certi argomenti erano davvero difficili. Quindi ricordiamo veramente la sua figura, i suoi libri, e credo che in un paese normale, quale speriamo di vivere, ecco, una prima cosa che si potrebbe fare sarebbe quella che la scuola italiana adottasse questo genere di argomenti, adottasse i libri di Mauro Valeri, perché sarebbero dei libri altro che formativi, insomma, sono veramente dei modi di farti pensare a cose che tu hai sempre sottovalutato, perché il razzismo non è semplicemente una ribellione istintiva che dura un minuto, poi sei stato alla manifestazione, hai scritto il messaggio su Facebook e poi ha risolto il problema. Ma il razzismo è una mentalità, è un qualcosa che si scava dentro di noi, è un fantasma che sta persino nelle persone più insospettabili, e Mauro Valeri ci aiutava proprio a guardare dentro di noi tutto questo.
Mauro Valeri, poi, se non ricordo male, è stata dedicata anche l'ultima edizione della corsa di
della Strantirazzismo, certo, assolutamente vero.
Un'iniziativa ormai che è diventata monumentale, importantissima. Ci vuoi ricordare qualcosa appunto su come è nata? Un po' per caso, se
non sì,
a Buenos Aires, un incontro.
Sì, la Corsa di Michele è un modo con cui dal 2000 si ricorda la figura di Miguel Venancio Sanchez, un maratoneta poeta desaparecido argentino, grande amante dell'atletica, poeta autodidatta. e scomparso nella notte tra l'8 e il 9 gennaio del 1978 e mai più tornato a casa. Ma noi Michele abbiamo sempre ricordato con il suo sorriso, con i suoi progetti, con le sue idee, con la sua voglia di vivere, con il suo voler diventare professore di educazione fisica, il suo sognare le Olimpiadi di Mosca del 1980, il suo considerare proprio lo sport come una straordinaria possibilità di conoscersi tra le persone. E poi attorno alla corsa di Miguel, diciamo madre dei 10 km, è nata questa strantirazzismo che si svolge ogni anno con partenza dal Ponte della Musica, arriva allo Stadio Olimpico, quindi partenza diversa rispetto alla corsa di Miguel a Roma, ma stesso arrivo. E naturalmente quando parliamo di tutte queste cose, insomma, esprimiamo anche una speranza che tutto quanto sta succedendo non ci impedisca poi di continuare a vivere questi momenti. Certo, oggi ovviamente una corsa podistica di massa in questo momento non si potrebbe organizzare, però abbiamo fiducia e continuiamo a mantenere dei contatti tra le persone che hanno vissuto queste stesse avventure, esperienze, iniziative, e speriamo appunto che questo momento di difficoltà, questo momento di distanza sicuramente fisica, non sia distanza sociale, nel senso che ci si possa continuare a vedere, ad abbracciare almeno virtualmente, in attesa di farlo poi sul campo, in pista, il più presto possibile. Ecco, questo è un momento difficile anche da questo punto di vista, però io sono convinto che il distanziamento fisico in questo momento è necessario, ma il distanziamento sociale sia un concetto da cui invece dobbiamo fuggire, dobbiamo scappare.
Certo. Valerio, grazie di cuore per essere stato con noi, complimenti per tutto quello che fai, anche per tutte le iniziative naturalmente collaterali, sempre sulla linea di questo messaggio forte di sport come possibilità appunto di costruzione di valori in una società che talvolta questi valori sembra smarrirli per strada. Grazie di cuore.
Grazie a tutti voi.